Ma che bello, ci stiamo divertendo come sempre, caro Stefano Impalomeni, ben ritrovato.
Ti vedo, ben ritrovato a te.
No, Marco, c'è Paolo, tra l'altro, al 331-820013, che ci scrive e dice: io vi voglio veramente bene, vi seguo sempre, sono un tifoso del Milan e non so se essere così contento di Allegri. La cosa su cui mi interrogo è la capacità di insegnare calcio. È possibile che in questo tempo di inattività si sia aggiornato come Spalletti quando tornò dalla Russia? Grazie, grazie Paolo. Vabbè, vediamo, dai, vediamo adesso. Ha preso Paolo da Londra, ha preso contatto adesso con il Milan, ha cominciato ieri. Ci siamo pronti per il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web? C'è Lorenzo.
Grande Lorenzo.
Ciao Lorenzo, ben trovato.
Un saluto.
Ben trovato. Allora Lorenzo, senti, io con te voglio subito toccare il tema Inter, perché mi sembra di leggere che insomma c'è la necessità di qualche uscita, no? Non tanto per un fattore economico quanto per cambiare qualcosa all'interno di questa squadra. Vai.
Sì, no, partivo dagli attaccanti che sicuramente se ne dovranno andare, qualcuno è già andato via, Correa, Taremi e Arnautovic comunque, che erano presenti tutti e tre nella passata stagione nella rosa dell'Inter. Ecco, il prossimo anno facciamo fatica a vederli perché al netto di Lautaro, Thuram e Bonny è molto probabile invece la permanenza di più Esposito, e credo che l'Inter con quattro attaccanti andrà bene, quindi ci sono da piazzare quelli che ancora sono nella rosa dell'Inter, Taremi su tutti. Io credo che comunque l'Inter potrebbe anche guadagnarci qualcosa, perché è arrivato l'anno scorso a parametro zero, credo che comunque sui 5, 6, 7 milioni si possano prendere. Poi però le cose importanti di casa Inter sono due, soprattutto relativamente alle uscite. Una è una notizia positiva, ovvero che la clausola di Thuram è scaduta e quindi l'Inter adesso è padrona del destino del francese. Se arriverà un'offerta fuori mercato, Thuram se ne andrà, altrimenti invece Thuram resterà alla corte di Christian Kibu. Per una clausola che sorride, c'è una clausola che invece diversamente da quello che pensavamo nei giorni scorsi, da quello che avevamo raccolto nei giorni scorsi un po' tutti, è che la clausola per Denzel Dumfries da 25 milioni di euro sarà valida fino al 31 luglio e quindi non fino al 15, e sarà molto complicato per l'Inter riuscire a trattenere l'olandese nella prossima stagione, perché insomma avendo tutto il mese a disposizione i vari club potranno certamente pagare i 25 milioni di euro, perché viste le prestazioni di Dumfries dell'anno scorso sono certamente pochi questi 25 milioni.
E per quanto riguarda invece Sommer, scusa Lorenzo, la situazione, perché anche il suo nome sta un po' circolando nelle uscite, no?
Sì, sta circolando nelle uscite, sta circolando insieme a quello di Akan Çalhanoğlu, e ieri l'abbiamo riportata anche su Tutto Mercato Web la foto di Çalhanoğlu e Sommer insieme in vacanza, e diciamo che comunque ci fa capire che i due vanno molto d'accordo, e visto che li vuole entrambi il Galatasaray, chissà che il club turco non riesca a prenderli tutti e due. È difficile comunque secondo me che l'Inter si privi soprattutto del suo portiere, perché a differenza di Çalhanoğlu, che certamente due anni fa è stato il grandissimo protagonista, uno dei grandissimi protagonisti dello scudetto della seconda stella, ecco, l'anno scorso ha fatto un po' peggio, mentre Sommer insomma ce lo ricordiamo anche nella doppia sfida contro il Barcellona quanto fu decisivo in semifinale di Champions League. Però anche qui, se arriva un'offerta molto importante, l'Inter è pronta ad accettare ed è pronta a cedere. Non ci sono incedibili o quasi in casa Inter, ma del resto come in tutti i grandi club italiani, se arrivano offerte fuori
importante,
mercato,
certo,
nessuno è incedibile.
L'ultimo in casa Inter, Ederson, è però diciamo così, è il sostituto ideale di Çalhanoğlu, è quello l'obiettivo?
Allora, sono due giocatori diversi, perché chiaramente non è un play Ederson,
certo,
però è un giocatore a tutto campo, è un giocatore che ha fatto benissimo con la maglia dell'Atalanta, fece bene anche con la maglia della Salernitana prima che l'Atalanta lo prendesse, e quindi è certamente un giocatore che l'Inter prenderebbe molto volentieri. Però andare a comprare in casa Atalanta lo sappiamo quanto sia complicato. È vero che con la cessione di Çalhanoğlu comunque entrerebbero tanti soldi, però dovrebbero essere reinvestiti tutti e forse non basterebbero neanche per arrivare a Ederson dell'Atalanta, che ha sempre il solito punto interrogativo. Io quando si parla di giocatori dell'Atalanta, vedendo ciò che è successo in passato, non sono mai convinto, no? Perché? Perché quando vengono via dall'Atalanta non si sa per quale motivo non rendano più o quasi ai livelli in cui riuscivano a giocare all'Atalanta, quindi certamente però sarebbe un grandissimo colpo, però attenzione sempre a prendere i giocatori all'Atalanta.
L'ultimissima, Lorenzo, riguarda Vlahovic, situazione di Vlahovic con la Juve, non so quanto possa centrarsi anche l'Inter, perché poi il nome dell'Inter è stato accostato in qualche modo anche a Vlahovic, no?
No, no, non credo proprio. Insomma, l'Inter l'attacco l'ha già fatto. Si parla del Milan soprattutto per Vlahovic, però bisogna fare un po' il ragionamento che facevamo anche ieri, no? E la Juventus, se vuole dar via Vlahovic, secondo me deve dare una buona uscita. È uscita stamattina la notizia secondo la quale gli agenti di Dusan Vlahovic andranno a chiedere 10 milioni di euro di buona uscita per il giocatore, dei quali 5 se li vorrebbero mettere in tasca loro e 5 lasciarli al giocatore. Ecco, mi sembra abbastanza fantacalcio questo invece che calcio, ma fantavita mi viene da dire, perché insomma una buona uscita da dividere a metà tra gli agenti e il giocatore mi sembra veramente una roba incredibile. Detto questo, io resto della mia idea che se la Juventus vorrà convincere Vlahovic ad andarsene, dovrà pareggiare i 12 milioni di euro attraverso la buona uscita. Ho fatto l'esempio ieri, il Milan offre 6. Se il Milan offre 6, la Juve secondo me deve dare 6 di buona uscita a Vlahovic, perché almeno per il primo anno, che
Certo.
sarebbe l'ultimo di contratto di Vlahovic con la Juventus, Vlahovic andrebbe a prendere quei 12 milioni di euro e poi si accorderebbe sul resto dell'ingaggio. Però ogni giorno che passa, secondo me Vlahovic è un pochino più lontano dalla Juventus, perché io credo che alla fine una soluzione si troverà, perché sarebbe controproducente per tutti il fatto che Vlahovic restasse alla Juventus.
Bene, grazie al vice direttore di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto, per questo ampio dettaglio. Buon proseguimento, ci sentiamo più
Ciao
tardi. Grazie
Lorenzo.
ancora. Allora, grazie Lorenzo Di Benedetto e approfitto allora per dare subito il buon pomeriggio a Marco Castelnuovo, Corriere della Sera. Marco, ben trovato,
Ciao
grazie.
Marco.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Antonio Paganin, ciao Antonio, ben
Ciao
trovato anche a
Antonio.
te, ben
Ciao
trovato.
Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti
E il
e i tuoi
match
ospiti.
analyst Andrea Piervincenzi,
Ciao
ciao
Andrea.
Andrea, ben trovato, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Sentite, io riparto un attimo da un po' il quadro che ha fatto in casa Inter, l'uscita o meno, Çalhanoğlu mi sembra che sia ormai in uscita, no? Si tratta di trovare l'accordo con il Galatasaray o meno. Posso chiedervi se Ederson è il giocatore giusto per fare questo tipo di operazione, se è lui il prescelto, se lo ritenete appunto
Marco, io
ideale?
molto brevemente avevo risposto anche nei giorni scorsi.
Sì.
Secondo me è insostituibile Çalhanoğlu.
Ok.
Poi boh, si può ripensare a una squadra diversa con Ederson che può garantire magari una qualità di un punto di riferimento in mezzo al campo. Cioè, non è che finisce il calcio senza
Certo.
Çalhanoğlu, senza i fenomeni. Per me lui è insostituibile per caratteristiche, per quello che ha dato l'Inter, per come si è inserito, per come è stato riconosciuto soprattutto dai compagni in mezzo al campo. Però si può andare oltre e magari un'idea in più, un modo diverso di
Un
giocare.
modo
Io credo che
diverso.
chi apporti qualche modifica rispetto al gioco di Inzaghi, anche se nel mondiale per club la scia non più luminosa del lavoro di Inzaghi è rimasta intatta. L'abbiamo visto anche nell'Al-Hilal, nella sfida del Fluminense. Cioè, voglio dire, questo gioco qui molto di giropalla, quando vede squadre che stanno dietro bloccate, va in tilt. L'Inter deve superare questo complesso, è diventato un problema serio, Marco. Deve un po' ovviare a questo.
Vediamo un po', direttore Castelnuovo, su Ederson, come sostituto di Çalhanoğlu, e soprattutto se c'è un po' di, diciamo così, di generale di preoccupazione intorno all'Inter su questi cambiamenti. Si legge di giocatori più in uscita, ma forse sarebbe anche giusto, no? Un po' rinfrescare questa rosa.
Sì, certo, è giusto rinfrescare la rosa, è giusto, essendo finito un ciclo, se ne rinnovi un altro. Però è normale che c'è una grandissima preoccupazione, ma per noi tifosi è una preoccupazione anche il fatto che non si è nemmeno aperta la campagna abbonamenti, quindi è evidente che c'è qualcosa che non va, non siamo più abituati alla pasta Inter, no?
Sì.
Era un uccellino che girava alla perfezione e adesso è una grandissima incognita. Io spero che arrivi Ederson, prima di tutto perché è un grandissimo campione, secondo me è proprio forte, forte, forte e andrebbe benissimo nell'Inter. Soprattutto andrebbe bellissimo l'Inter che cambia un po' il modulo e gioca con due mediani e un trequartista. Poi si è detto che c'è un match analyst, quindi probabilmente la saprà meglio di me. Un sostituto di Çalhanoğlu non esiste forse, però uno che appunto possa giocare in un centrocampo dell'Inter con di fianco Barella, Sucic, magari da mediano e con un trequartista, comunque un centrocampista più avanzato per innestare le punte. Sarebbe anche un cambio di modulo che sarebbe un ulteriore tassello della chiusura del ciclo di Inzaghi e dell'apertura del ciclo di Chiu. Spero che sia un ciclo.
un segnale in questo senso. Antonio Paganin, sia su Ederson, su questi, diciamo, possibili cambiamenti, in uscita si è fatto anche il nome di Sommer, però come ci diceva Lorenzo, poi bisogna trovare un portiere, perché Martinez non viene ancora considerato come primo portiere, no? A meno che, è uscito anche un nome giorni fa, ma sappiamo quanto l'ingaggio è pesante, quello di Donnarumma, che è in scadenza di contratto, ma ha un ingaggio, diciamo, di 12 milioni, è l'ingaggio di Donnarumma. Antonio?
No, non penso quello di Donnarumma, penso sia solo così un chiacchiericcio legato a tante situazioni, che principalmente quella dell'uscita, potenziale uscita di Sommer, che non ne vedono onestamente il motivo, perché è un giocatore che in questi anni ha fatto particolarmente bene. Se poi lo si vuole legare allo svecchiamento della rosa, dico che c'è sempre tempo per quel ruolo lì, forse il portiere, certo, quello che viene toccato meno.
Su Ederson,
che quella dell'Inter è più in questo momento una strategia, c'è sì, giustamente, come è stato detto, un po' di preoccupazione, ma l'Inter ha sempre dimostrato di sapersi muovere bene. Chiaramente ricordiamoci che è un'economia molto ristretta, per cui è costretta a doversi muovere bene. Lo svecchiamento tante volte lo puoi fare in due maniere: il primo è non andando chiaramente a svendere, per cui anche il discorso di Çalhanoğlu probabilmente va in questa direzione, cercherà di fare un pochino muro per cercare di ottenere, in questo caso mi sembra che la strada con Turchia e Galatasaray, il massimo del beneficio, per poi dopo andarlo a reinvestire. Penso che non mi sbaglio di tanto sul fatto che c'è un'idea di base, che è quella di pian piano ridare a Chivu una squadra giovane. Anche Chivu va probabilmente in questa direzione, sanno benissimo che quando tu devi ricominciare un ciclo devi, da quel punto di vista lì, anche prendere dei rischi, ma certo, la dirigenza ha sempre dimostrato in questi anni che i rischi se li sa prendere, sa fare di quell'economia che gli permette in questo momento farla bene. Poi per il resto, su quello che dicevate prima di Çalhanoğlu, possono tranquillamente risolversela internamente con Barella, che l'ha già fatto, e con Aslani, adesso non lo discuto certo io. Guarderei un pochino forse a scegliere qualche profilo dietro, perché ripeto,
quindi in difesa, tu agiresti un po' in difesa, Antonio.
Sì, esatto.
Andrea Biervincenzi, visto che parlavamo anche di un cambio, come diceva direttore Castelnuovo, ma anche lo stesso Stefano Impallomeni, un cambio tattico, Ederson poi porterebbe, no, eventualmente in quella direzione, Stefano, di cambiare qualche cosa dell'assetto di centrocampo. Andrea?
Ma guarda, Marco, Castelnuovo ha detto bene, nel senso, l'Inter ormai sono anni che gioca con il vertice basso e due interni. Ederson è un giocatore a tutto campo, è proprio un mediano, ha bisogno di correre, molto forte nelle palle contese, ha break. Çalhanoğlu è uno che giocava alla fine vicino ai difensori centrali, muoveva tanto la palla, cambio gioco, gran tiro da fuori area. A livello di qualità pura perdi qualcosa, a livello di intensità, di coprire tanto campo, di impatto sulla partita ne guadagni, ma devi fare quello che ha detto Castelnuovo, cioè devi passare con due mediani, capire, parlare con Barella se si sente di fare il mediano a due, che è un altro mestiere, e probabilmente andare a cercare un tre quarti che ti dia qualità. Uno può essere Carboni, non so se Stušić può farlo, con due punte vicine. Il problema qual è? Chivu è in grado, perché io non lo conosco come allenatore, non lo conosce nessuno, cioè nel senso è giovane, di apportare queste modifiche, di farsi seguire, a questa credibilità? Perché io ho la sensazione che l'Inter resta forte, però che non è l'allenatore che volevano. Cioè l'Inter si ritrova dentro casa un allenatore che fondamentalmente è un rimedio, e questo va detto. Ma non sto dicendo che è scarso, che è bravo, è un rimedio, perché hanno cercato Fabregas, probabilmente hanno cercato,
c'è stata una soluzione così che forse non era nemmeno pensata,
Marco, e non va bene per l'Inter sì. Esce da Spalletti, da Conte e da Inzaghi, non può prendere Chivu.
Ti fermo un attimo, però oltre a questo, prima Lorenzo Di Benedetto lanciava un altro quesito, Stefano, anche quello dei giocatori che vengono dall'Atalanta dopo alcune esperienze come l'ultima di Kop Meyers. Se voi avete, che ne so, una perplessità su Ederson da questo punto di vista, se dovesse uscire dall'Atalanta, è un giocatore che può continuare con quel tipo di prestazione, oppure
è un ottimo giocatore, non è Çalhanoğlu ovviamente, poi abbiamo detto cosa serve, ecco, ho parlato prima Castelnuovo, ha aggiunto adesso Andrea di alcuni aspetti proprio delle modifiche del gioco, Šušić, Barella, convincere tre quarti, cambiare il modo, Mancini e Cristante hanno fatto bene, sono andati via da Bergamo.
Ci sono degli esempi positivi.
Noi ci ricordiamo sempre quello che va male, che esce fuori
perché
da Bergamo.
Perché è costato tanto, no? Coppa Miners 60 milioni, non
sì,
si è visto.
Secondo me non, di una secondo cifra me di non è tipo, così scarso dopo questa stagione. No. Insomma, chi ci crede, chi lo prenderà, oppure magari la stessa Juventus lo rilancerà. Non lo so, secondo me è ancora un buon giocatore. Non è un fenomeno da 60 milioni, però è un buon giocatore. Ederson è la stessa cosa, però Milano è un'altra cosa.
Certo, certo.
Lo conosciamo questo ragazzo.
C'è questo dubbio.
Dal punto di vista della personalità. Il problema, io vorrei aggiungere un'altra cosa su questo tema. Io credo che l'Inter era in scadenza di gioco, cioè il gioco di Inzaghi ormai non ne potevano più, cioè era in scadenza, non rimbalzava.
Bisogna trovare qualcosa di nuovo.
Era scaduto. Okay. Game over. Cioè là alla fine, ancora così esterni, con sto giro palla, era diventato palloso, di una noia, di una prevedibilità. Ormai gli avversari andavano proprio a nozze. Secondo me il lavoro di Kivu sarà enorme, e ancora con gli esterni. Dumfries c'ha questa clausola di 25 milioni, cioè noi dobbiamo contare, adesso è presto, siamo all'8 luglio evidentemente, ma a fine agosto l'Inter si deve dare si deve guardare allo specchio e dire: come vogliamo giocare con gli esterni? Benissimo, abbiamo visto anche il Mondiale per Club, io ho visto 300.000 volte le partite dell'Inter e giro palla, sembrava in panchina e c'era Inzaghi, ci fosse Inzaghi. Giro palla, uno contro uno non c'è mai sugli esterni, che lo fa, no, cioè sto 3-5-2 deve andare in soffitta. È scaduto, fine dei giochi,
sei
perché
chiaro.
Non se ne può più, non
tema,
se ne può più,
tema,
no non se ne può più Andrea,
provi.
Non se ne può più, cioè, no, ormai l'Inter non ne può più
tema.
Di giocare questo 3-5-2, ormai
siete d'accordo?
Lo conoscono pure
un giro su questa...
in Groenlandia il 3-5-2,
Marco,
in Groenlandia forse sanno come gioca Inzaghi.
Andrea, vai al volo che voglio sentire anche Antonio e il direttore Castelnuovo, vai.
Tu pensa che le 8-9 squadre più forti d'Europa, Real Madrid, Liverpool, PSG, Barcellona, Bayern, giocano tutte con un sottopunta di qualità e due esterni fortissimi nel loro
capito, ma se non ce li hai non ci puoi giocare 3-5-2.
No, se l'Inter vuole cambiare quello che ha detto,
devi comprare due frecce sulle due,
esatto.
Come fuori classe del ruolo, allora ricontinui a fare 3-5-2, se no non sfondi mai.
3-5-2 meglio di Inzaghi la vedo dura. Io farei quello che ha detto Stefano, io la rigirerei completamente, l'Inter. Nuove motivazioni, nuova linfa,
nuovo, quindi un cambio anche tattico. Antonio Paganin,
è complicato, io comprendo, no, quello che dite, però ricordiamoci l'Inter dove fa difficoltà di mercato, per cui è più facile andare a prendere un quinto che costa meno piuttosto che un attaccante da quel punto di vista lì che ti costa 30, 40, 50, 60 milioni di euro. L'Inter ha dovuto adattarsi, veniva poi da un percorso con Conte che aveva un'impronta di un certo tipo, l'ha mantenuta Inzaghi, l'ha valorizzata, perché ricordiamoci che poi dopo l'Inter nel 3-5-2, 5-2, quello che si voglia, ha evoluto, ha cambiato un pochino la costruzione. Ha ascoltato bene i braccetti, tante volte addirittura i due interni facevano i due braccetti bassi e trovavamo i due difensori in mezzo al campo, per cui c'è stata un'evoluzione da parte
ma
di
certo
Inzaghi.
Antonio, è innegabile, ha fatto un lavoro straordinario Inzaghi, ma adesso mi sembra che sia scaduto tutto. Bastoni non è più brillante, non funziona più, sembra che il meccanismo si sia inceppato,
va rigenerato un po' tutto,
è tutto molto prevedibile, tutto molto finito.
Castelnuovo?
Sì, boh, io non credo che sia scaduto, nel senso sì, forse era noioso, ma 7 partite fa giocavamo contro Barcellona, quindi insomma avercene di partite noiose come quella. Forse Kivu verticalizzerà un po' di più e va benissimo avere i due mediani, quindi va benissimo avere Ederson, eccetera, però ecco, non la vedrei in un'ottica di superamento del calcio di Inzaghi, la vedrei in un'ottica di svecchiamento di
rosa
e cercare qualcosa di nuovo, anche per non andare a scimmiottare l'Inter.
Esatto, non deve fare questo errore, secondo me,
di
andare a scimmiottare quello che è stato l'Inter di Inzaghi.
È quello che ha fatto vedere il Mondiale per Club, adesso
lo so,
è questo,
forse ancora non ha avuto tempo, diciamo,
no,
di...
perché i giocatori sono abituati a giocare in quel modo.
Sì, ci vorrà un
e
po' di lavoro.
Secondo me ha detto bene Marco, l'uno e l'altro deve svecchiare,
esatto.
E deve, come ha detto giustamente Andrea, avere il coraggio di Kivu se la deve giocare, che
certo.
Se la giochi da Kivu,
certo.
Perché sta cosa qua degli esterni, o c'hai due esterni che fanno la differenza, Dumfries e di come ai tempi belli, se no il gioco dell'Inter si neutralizza da solo, certo, perché non ha sbocchi. Non conosce l'hai, Barella deve stare a mille, insomma, come sfondi davanti?
Abbiamo un audio sul tema al volo, chiedo in regia. No, beh, allora teniamo lì, li recuperiamo dopo. Vi faccio una domanda ad Antonio Paganin e al direttore Castelnuovo prima di salutarli, che sto facendo oggi come una sorta di sondaggio, tanto Andrea rimane per dopo. Chiedo ad Antonio Paganin. Antonio, togliamo conto un attimo da questo discorso, perché è l'unico allenatore dei big che è rimasto, poi abbiamo visto tanti cambiamenti, no, di allenatori. A tuo giudizio qual è l'osservato speciale e perché del prossimo anno tra gli allenatori?
Allegri.
Perché?
Perché questa spada di Damocle è una squadra che è fuori dalle competizioni europee e sarà un grandissimo vantaggio, come lo è stato quest'anno per il Napoli. Mm-hmm. Perché da quel punto di vista lì è un allenatore che esteticamente magari può a tanti non piacere, ma ha una capacità di gestione del gruppo che è sopra la media, e da lì non si può discutere, perché quello che ha fatto nella Juventus in annata nel quale in termini di rosa era, diciamo così, in grandissima difficoltà, e ha sempre centrato l'obiettivo, e perché in questo momento ha anche un direttore sportivo come si deve, per cui stanno facendo, secondo me, la squadra che a me piace di più. È brutto da dirsi poi dall'interista, figurati, però in questo momento fa terribilmente paura il Milan che sta nascendo adesso. Questa è la mia impressione.
Bene, bene, allora voglio sentire anche Castelnuovo.
Sì, anch'io penso Allegri, però per cambiare dico Tudor, perché comunque sia Tudor ha dimostrato di guadagnarsi la Juve, forse anche perché non trovavamo nessuno da mettere lì al suo posto, ed ha una grande occasione, e non è Chivu, che è fondamentalmente la prima esperienza, perché quelle di Parma, quelle poche partite di Parma non le dobbiamo considerare, ma è uno che la Juve è un spacca, perché un'altra stagione senza trofei, senza un ottimo posizionamento, anche la Champions recuperata l'ultima giornata l'anno scorso non può essere un traguardo felice per i tifosi della Juve, quindi è inevitabile che Tudor ha una stagione molto difficile, sarà molto nel mirino.
Direttore, nel salutarla prenderebbe chi, Vlahovic, se ci fosse la possibilità all'Inter?
No, prenderei Osimhen.
Vedi, anche Andrea. Antonio, tu lo prenderesti?
Ma dove, chi vai a togliere, Marco, onestamente? Cioè, hai Thuram, hai Lautaro, per carità, tre punte forte, sono sempre meglio di due, però diventerebbe una concorrenza che non porta da nessuna parte, non lo devo vedere.
Vabbè, io accetto, prendo anche la risposta così, perché è giusto anche questa valutazione. Ringrazio il direttore Castelnuovo per essere stato con noi, grazie,
grazie a
presto.
Ciao a tutti. Ciao,
grazie anche ad Antonio Paganin, a presto Antonio.
Ciao Antonio.
Un abbraccio. Grazie mille, buona giornata.
Andrea, rimani lì perché voglio ripartire un attimo su questo osservato speciale, voglio sentire anche adesso arrivano Braglia, Orlando, quindi ripartiamo anche tutti insieme.